Radio Bandiera Nera dal fronte dell'essere. Se siete all'ascolto, significa che siete ancora vivi.
Le quattro. Pesanti come un colpo. A Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio.
Buonasera a tutti, bentornati su Radio Bandiera Nera dal fronte dell'essere. Oggi la nostra puntata ha un titolo un po' misterioso, no? Roma e Damasco, che cosa avranno in comune queste due città? Perché abbiamo deciso di intitolarlo Le radici di una civiltà? Bene, innanzitutto volevo iniziare con svelarvi un segretissimo che non sa nessuno assolutamente, ovvero del dirvi che, ecco, io sono Ado Pelisano, il presidente dell'Associazione di Volontariato Solidarietà Identite. Perché vi dico questo? Non sicuramente per farmi per darmi un tono, per darmi un'importanza e farmi bella, ma perché nel pensare alla puntata per questa settimana mi è tornato in mente un importante progetto di qualche anno fa che abbiamo fatto appunto con l'associazione Solid, insieme anche al nostro altro DJ di Radio Bandiera Nera dal fronte dell'essere, Alberto. E questo progetto aveva un titolo, e il titolo di questo progetto era I Belong To, ed era stato portato avanti in collaborazione con il Ministero del Turismo siriano. Questo non rappresenta per noi soltanto un semplice motivo di orgoglio, ma è anche, diciamo, il suggello, il patto rinnovato di un'amicizia e di una fratellanza che lega da millenni i popoli mediterranei, quel ponte di solidarietà che parte da Roma appunto per giungere fino a Damasco. Ed è proprio per questo motivo che, ripensando a questo progetto, ho deciso di approfondire questa dinamica, questo concetto della comunione di destino, diciamo, tra due popoli mediterranei, quali possono essere il nostro e quello siriano. Oggi purtroppo siamo abituati a pensare alla Siria come un paese lontano, i cui eventi non ci riguardano, la cui storia è distante anni luce dal nostro passato e dal nostro patrimonio culturale. Questo non è altro che un grande abbaglio, insomma, una forte svista. Qualcuno potrà domandarsi perché parliamo di Mediterraneo quando parliamo di Siria. Beh, sicuramente oltre a una questione puramente geografica, la Siria è un paese che condivide con noi un destino comune che si perde appunto nella nascita della civiltà. In quella terra giacciono i frammenti di un passato glorioso, i segni indelebili di una grandezza che ci unisce anche, non solo, nel solco di alcune civiltà come quella greca e quella romana. Io dico sempre che se si visita Roma e poi si visita Damasco, si riconoscono le stesse strade su cui si cammina, così come se si visita Damasco e poi si visita Roma, si può riconoscere lo stesso profumo del gelsomino che proprio in questo periodo è in fiore. E andiamo ad ascoltarci la prima canzone di questa puntata, e ovviamente siamo con gli Z0 Alpha per la Siria, per Assad.
voce del deserto, leva il boia alla sua scure, annullando i loro canti, hanno alzato le bandiere, sulla terra dei nostri padri, hanno alzato e moriranno, per il pianto delle madri, per i figli che non torneranno, ora guardo le mie mani, che imbraccia un fucile.
Della nostra trasmissione, dopo aver ascoltato questo fantastico pezzo degli Theta Zero Alpha, e iniziamo subito a vedere quali sono le tracce che i siriani hanno lasciato proprio nell'impero romano, durante l'impero romano. Sicuramente importanti architetti siriani hanno lasciato le loro impronte di genio, diciamo, sull'impero romano, come ad esempio Apollodoro il Damasceno, che realizzò il ponte sul Danubio e la famosa colonna Traiana di Roma. A Damasco, d'altra parte, al fianco della moschea Omayyade, ovvero la più grande moschea della città di Damasco, sorge lo splendido colonnato del Tempio di Giove, proprio costruito da Apollodoro il Damasceno. Diciamo che le opere grandiose di Traiano a Roma, che sono radunate nel Foro Traiano, ovvero la Colonna, la Basilica Ulpia e l'Arco di Traiano, sarebbero, come vi accennavo, di questo grande architetto nato a Damasco verso il 60 d.C. e morto verso il 125. A lui pure si attribuiscono gli archi trionfali di Ancona e di Benevento. Anche il porto e il ponte di Ancona sono stati realizzati da lui e questo ponte appunto colossale su Danubio la minaccia di invasioni barbariche poi portò Adriano, l'altro imperatore romano, a far distruggere. Qualcuno pensa addirittura che il Pantheon di Roma, come c'è pervenuto nella ricostruzione fatta al tempo di Adriano con la sua mirabile cupola, sia opera appunto di questo architetto damasceno. Il Foro di Traiano è probabilmente la sua opera più celebre e ambiziosa. Lo sviluppo dal punto di vista demografico di Roma con ogni probabilità raggiunse il suo punto più alto in quegli anni, il suo culmine, o comunque subito dopo, e imponeva un complesso monumentale più ampio e rappresentativo rispetto ai precedenti, no? E quindi si dovette procedere poi al taglio di una parte del Quirinale e a un sofisticato lavoro di sistemazione urbanistica su più piani, che comprendeva anche quelle strutture dei cosiddetti mercati di Traiano. La Colonna di Traiano è una felice invenzione ed è il primo monumento trionfale di questo genere e presenta dei rilievi veramente di una qualità eccezionale, che sono stati attribuiti, almeno per la concezione di essi, ad un maestro delle imprese di Traiano, che secondo alcuni sarebbe proprio da identificare con l'architetto di Damasco, Apollodoro. Poi con l'ascesa di Adriano, Apollodoro, come viene raccontato dalle memorie di Cassio Dione, cadde in disgrazia per aver offeso il nuovo imperatore, sia prima che lo diventasse, perché comunque ne derideva le opinioni architettoniche, e in più dicendogli esplicitamente: tu non capisci niente di queste cose. E sia anche appunto dopo che era diventato imperatore stesso, trovando difetti sia sulla progettazione del Tempio di Venere a Roma e sia trovando da ridire sulle statue delle dee che erano contenute in esso, troppo grandi rispetto alle celle in cui erano situate. Se volessero alzarsi dai troni e andarsene, sarebbero impossibilitate a farlo, così disse Apollodoro secondo Cassio Dione, e Adriano ovviamente non è che la prese bene, insomma, lo esiliò e dopo qualche tempo lo fece uccidere, che ve lo dica a fare, insomma. Apollodoro scrisse anche un trattato sulle macchine d'assedio per la guerra che dedicò a Traiano. Diciamo che era stato un grandissimo fedele di questo imperatore e il fatto che abbia preso parte alla costruzione di quello che era l'urbanistica e l'immagine che ancora oggi abbiamo di Roma stessa è significativo di come queste due culture facessero parte davvero di una stessa civiltà. E andiamo a farci una pausa musicale e ci ascoltiamo i Depeche Mode con Enjoy the Silence.
I'm very high. feelings are tense, words are trivial, pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. Forever wanted, forever needed is here in my arms. Words are very unnecessary.
Bentornati su Radio Bandiera Nera dal Fronte dell'Essere. Stavamo parlando appunto di questa bellissima sinergia che si trova tra l'Impero Romano e la Grande Siria. Diciamo, adesso ci terrei a spostarmi nella cittadina, nel villaggio cristiano di Malula. Perché comunque anche le tracce di cristianesimo, soprattutto quello delle origini, sono presenti in Siria. Questa cittadina, come dopo vi racconterò, è stata teatro di innumerevoli orrori durante la guerra contemporanea, insomma quella che stiamo vivendo adesso in quel paese. Bene, dicevo, nel villaggio cristiano di Malula, che abbiamo avuto occasione diverse volte come volontari dell'associazione Solid di visitare, era stata edificata questa chiesa di Santa Tecla, una delle prime sante della cristianità, e questa chiesa, abbiamo anche potuto vedere con i nostri occhi, è stata barbarizzata dai terroristi e oggi è in fase di restauro. In questo villaggio la gente è ancora in grado di parlare la lingua di Cristo, l'aramaico, che si tramanda di padre in figlio secondo una tradizione orale, essendo questa comunque una lingua parlata e non scritta. Diciamo che è un centro cristiano antichissimo, da sempre abituato a fare i conti con una presenza diversa, sempre maggioritaria e spesso ostile, diciamo, no? Era così nei primi secoli dopo Cristo, lo testimoniano le grotte che sono tuttora accessibili, che punteggiano le montagne, che in quei tempi lontani erano usate come rifugio dalle persecuzioni, ed è stato così anche negli ultimissimi anni. In quelle grotte si sono rifugiati di nuovo i cristiani nel 2013, quando i terroristi di Al-Nusra, appostati sulla cima della montagna, bersagliavano il villaggio con i loro con i colpi dei loro cecchini. Attestati sulle cime per quasi un anno, prima di essere cacciati dall'esercito arabo siriano, dagli eroi dell'esercito arabo siriano, lasciatemelo dire, i miliziani hanno comunque ucciso a sangue freddo più di 200 abitanti del villaggio, e stiamo parlando di un villaggio, quindi non moltissimi abitanti sicuramente. E qui è arrivato l'ennesimo miracolo di Malula, così viene chiamato, ora testimoniato da quegli operai che si danno da fare intorno al monastero di Santa Tecla, e quello appunto anche posto sulla cima più alta, intitolato ai Santi Sergio e Bacco. I miliziani li occuparono fin dai primi giorni e, come vi raccontavo, a Santa Tecla ancora si vedono le stanze con i muri imbrattati dagli slogan degli islamisti, ed è veramente insomma un colpo al cuore, anche perché hanno intaccato un pezzo non solo di storia ma anche di arte. Ci sono delle bellissime icone un po' alla tradizione bizantina ortodossa, diciamo, no? Quel genere di immagini sfigurate, immagini del Cristo, della Madonna sfigurate nel volto, immagini oscene dipinte sopra, altri simboli sacri censurati con della pittura in malo modo, mosaici divelti, insomma sono delle immagini davvero che hanno toccato un po' tutti i volontari che sono stati in questa cittadina. E la cosa particolare che è accaduta, proprio uno dei primi centri cristiani, diciamo, dell'umanità, nel momento in cui è stato liberato dall'esercito arabo siriano, che comunque è, diciamo, a maggioranza di fede islamica, bene, questi soldati, in segno di rispetto nei confronti della religione che viene professata in questo luogo, hanno come prima azione, al rientro, una volta che hanno liberato appunto questa cittadina, hanno rimesso la statua della Madonna su una cima della montagna che dominava appunto tutta la vallata della città, in segno del rispetto profondo che esiste in Siria, esisteva prima della guerra, tra le più diverse religioni, una convivenza di religioni che forse solo in questo paese, in questa nazione, scusate, preferisco chiamarla nazione piuttosto che paese, nazione sovrana del legittimo presidente Bashar al-Assad, è stata sempre esempio, insomma. Andando oltre questa radice, insomma, cristiana che esiste, ho fatto soltanto un esempio con questo villaggio di Malula, non voglio dilungarmi su altri esempi in questo caso, perché il tempo è quello che è. Bene, quindi procedendo a sud della Siria troviamo quelli che venivano chiamati i Granai di Roma, l'antica città di Bosra, che fu capitale romana della penisola arabica. Bosra, che in aramaico significa cittadella, è una cittadina dal prestigioso passato ed è caratteristica per le sue costruzioni in pietra nera di basalto. È situata più o meno a 150 km a sud di Damasco, vicino alla frontiera giordana, e fu nel passato un importante punto strategico all'incrocio delle vie carovaniere, no? Tra il Mar Mediterraneo, il Golfo Persico, l'Anatolia, il Mar Rosso. Attualmente è un importante sito archeologico con un ben conservato teatro romano, e dal 1980 fa parte anche dei patrimoni mondiali dell'umanità di questa nazione mediorientale. divenne sede stanziale della Legio Sesta Ferrata e poi della Legio Terza Cirenaica. In quel periodo la città assunse un'importanza strategica e aumentò la sua importanza dal punto di vista economico e, come vi dicevo prima, vi è questo teatro romano molto ben conservato, un ippodromo e delle terme che ricordano appunto quel periodo. E sulla strada che stiamo percorrendo idealmente si può incontrare il Crack dei Cavalieri, di cui magari merita proprio una puntata a parte. Era uno dei più famosi castelli fortezza del Medioevo, simbolo della prima crociata, e si arriva poi alla città di Latakia, dove si trova l'Arco di Trionfo eretto dall'imperatore Settimio Severo. E poi, spostandosi di circa 15 km dalla città costiera di Latakia, si giunge a Ugarit, luogo in cui sono stati scoperti il primo alfabeto nel mondo e la prima notazione musicale della storia. E insomma, capite da qui che veramente di radici della civiltà si può parlare abbondantemente e con cognizione di causa. E RBN dal fronte dell'essere... Conada può essere tale soltanto se ci capita una canzone di Battiato, e quindi ci andiamo ad ascoltare Delenda Cartago di Franco Battiato.
Vanno le nostre legioni, affondare colonie a immagine di Roma. Delenda Cartago, con le dita colorate di henna su patrizi triclini. Si gustano carni speziate da aromi d'oriente, in calici finemente screziati frusciano i vini, le rose in miele. Nei e negli stadi s'ammassano curve stravolte a celebrare riti di sangue, conferendi spetus ergo sollicite tu causa pecunia. Per te in maturum mortis salimus ite, tu vitis omnium, crudeli a tabula, prevedes semina curarum.
Thank you.
Ed è proprio così che approdiamo alla celebre e meravigliosa oasi di Palmira, cuore del nostro progetto, un luogo di incanto, reso purtroppo anche in questo caso teatro di orrori da parte dei terroristi che oggi gettano una macchia d'ombra sulla luminosa Siria, luogo che le forze dell'esercito arabo siriano sono riuscite a ridonare alla civiltà intera. Vi parlo un attimo brevemente perché mi sono resa conto che sto continuando a parlare di questo progetto e Belong To senza spiegarvi cosa è stato, perché è un progetto che abbiamo portato avanti insieme al Ministero Ministero del Turismo siriano negli anni passati. E questo progetto prevedeva appunto attraverso l'offerta per l'acquisto di alcune statuette che riproducevano ad esempio la prima notazione musicale, i primi caratteri alfabetici trovati nell'area archeologica di Ugarit, attraverso l'acquisto, quindi insomma la vendita, l'offerta di queste riproduzioni, il ricavato veniva offerto per la ricostruzione dei siti archeologici, nello specifico del sito archeologico di Palmira, brutalmente devastato da questi terroristi, come vi accennavo e come immaginate, e saccheggiato, distrutto, e quindi anche e soprattutto stato vittima del traffico di beni archeologici, ovvero venivano presi resti, importanti, insomma, pezzi archeologici dal museo, e venivano rivenduti al mercato nero. Bene, attraverso questo nostro progetto abbiamo cercato di finanziare il recupero e il restauro di questo pezzo della nostra civiltà, non soltanto di quella siriana o medio orientale, perché come ben vedete il destino, ripeto, è comune. È veramente una cosa che a tratti è quasi impressionante, no? Come due nazioni che possono sembrare così distanti anche a livello temporale, geografico e tutto, in realtà sono figlie di una stessa civiltà e hanno e i popoli hanno il sangue che scorre nelle loro vene quasi identico, insomma. Bene, Palmira fu in tempi antichi un'importante città della Siria, posta in questa oasi che era a 200 km a nord-est di Damasco e a 200 km dalla città di Deir ez-Zor, dove si trova tutt'oggi ovviamente il fiume Eufrate. Il nome greco della città, Palmira, è la traduzione dell'aramaico Tadmor, che significa palma. Oggi appare come una distesa di rovine monumentali nel deserto, ma durante l'impero romano Palmira fu una delle metropoli commerciali più vive, come testimoniano appunto le fonti storiche e archeologiche. È stato per lungo tempo un importante centro carovaniero, tanto da essere soprannominata la famosa sposa del deserto. Per i viaggiatori ed i mercanti che attraversavano il deserto siriaco per collegare l'Occidente, quindi Roma e le principali città dell'impero, con l'Oriente, la Mesopotamia, quindi la Persia, fino ad arrivare in India, alla Cina, alla Via della Seta, ebbe comunque uno sviluppo notevole tra il primo e il terzo secolo dopo Cristo. Diciamo che dopo il controllo dell'impero romano nel 64 avanti Cristo di quest'area della Siria, mantenne una certa indipendenza questa zona di Palmira, e Plinio il Vecchio, nella sua Naturalis Historia, scritta nel 77 dopo Cristo, dice di Palmira: Palmira è una nobile città per il sito in cui si trova, per le ricchezze del suolo, per la piacevolezza delle sue acque. Da ogni lato distese di sabbia circondano i suoi campi ed ella è come isolata dal mondo per opera della natura. Godendo di una sorte privilegiata tra i due maggiori imperi, quello dei Romani e quello dei Parti, ella viene sollecitata dall'uno e dall'altro quando si scatenano le discordie. Quindi diciamo che è sempre un po' così che la bellezza nasce dalla discordia, no? Come nella tragedia, il bianco e il nero, il bene e il male, insomma, era un po' forse questo che ci voleva dire Plinio. bene è un esempio meraviglioso di immensità architettonica e di sincretismo soprattutto. Vi è la storia della celebre regina Zenobia di Palmira, ribelle, che si ribellò all'impero romano, e purtroppo oggi è stato, come vi dicevo prima, teatro di orrori. Teatro nel vero senso della parola, perché nella zona che era dedicata appunto al teatro romano, i miliziani dell'ISIS, questi... No, non descrivo nemmeno, non trovo un epiteto adatto da affibbiare a queste bestie, chiamiamole bestie, hanno sgozzato con immagini che hanno fatto il giro del mondo, proprio su quello che era il palco, diciamo, del teatro, i martiri dell'esercito arabo-siriano, del legittimo presidente della Siria, Bashar al-Assad. Prima di parlarvi ovviamente di Khaled al-Assad, che era stato il guardiano, nonché diciamo direttore del Museo Archeologico di Palmira, che ha una storia veramente commovente, secondo il punto di vista non solo mio ma di molti, facciamo una breve pausa musicale e ci andiamo ad ascoltare i Motley Crue con Kickstart My Heart.
Thank you. carissimi amici dell'Italia, vi salutiamo da Aleppo, vi assicuriamo la nostra preghiera.
Viva Italia!
Viva, viva, viva!
E viva l'Italia!
Ma c'è anche un'Italia che sostiene la Siria. Solidarité Identité Onlus, dall'inizio della guerra in Siria, è al fianco del popolo siriano con aiuti umanitari, vari progetti di solidarietà, il turismo solidale e il sostegno nella dura guerra contro la falsa informazione. Destina il tuo 5 per 1000 a Solid Onlus, scrivendo il nostro codice fiscale 97 76 93 30 586 nell'apposita casella dedicata. A sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, www.solid-onlus.org.
Ovviamente rinnovo l'invito portato avanti dalla nostra Giulia, che salutiamo di cuore, nel destinare il 5 per 1000 all'Associazione di Volontariato Internazionale Solid. E stavamo parlando di Palmira e già vi anticipavo che avrei voluto parlare di Khaled al-Assad. Non si può parlare di nulla su qualunque cosa abbia a che fare con Palmira senza fare riferimento a Khaled al-Assad. Studioso di fama mondiale, Assad è stato decapitato in un agosto torrido dai miliziani dell'ISIS dopo aver dedicato tutta la vita al sito archeologico di Palmira, riconosciuto appunto patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1980. Era un uomo, penso, influenzato, fosse un po' influenzato da quella citazione di Cicerone quando dice che ignorare il passato significa rimanere bambini. A poco emerge il suo interesse nel proteggere e preservare i siti archeologici per le future generazioni come dei tesori inestimabili. Di conseguenza Khaled lavora alla promozione della storia di Palmira, oltre a compiere delle importanti scoperte, partecipando comunque a fiere internazionali, a forum archeologici, eccetera. E questo ha fatto di Palmira l'epitome, diciamo, del patrimonio culturale siriano, meta di molti pellegrinaggi, chiamiamoli così, da parte delle personalità internazionali più stimate, tra cui monarchi, presidenti, leader, ministri, studiosi, eccetera, eccetera, per i quali visitare Palmira era un sogno coltivato da molto tempo che finalmente si realizzava con le sue statue, le sue iscrizioni, i suoi disegni, diciamo, diventava un must per il turismo culturale del vicino Oriente. Khaled al-Assad è stato decapitato lasciando 11 figli, pensate, 11, 6 maschi e 5 femmine. Prima che i miliziani dello Stato Islamico si impadronissero di Palmira, Assad si era proprio impegnato in prima linea per mettere in salvo i reperti più preziosi. E nonostante comunque i consigli di amici e di colleghi che cercavano di convincerlo ad andare via da quel luogo, Khaled ha scelto di rimanere e presidiare la sua città, pur consapevole del grave pericolo che questo comportava. E non era un giovane, era un signore di età avanzata. E con la forza di volontà che si deve avere nell'amare la propria patria, la propria terra, la propria cultura, la propria tradizione, la propria storia. E secondo quanto dichiarato alla stampa internazionale dall'attuale direttore del Dipartimento delle Antichità e dei Musei della Siria, Assad sarebbe stato ucciso per essersi rifiutato di rivelare ai miliziani dove fossero nascosti i tesori di Palmira. Non a caso il suo cadavere è stato scenamente esibito nella piazza centrale della città con un cartello che lo additava come apostata blasfemo. Bene, questa secondo me è una storia molto toccante, e quest'uomo è per noi può essere veramente un esempio. L'esempio di un uomo semplice che ha dedicato la propria vita alla cultura e alla ricerca delle radici, delle tradizioni della propria terra, del proprio luogo in cui è nato, mettendo al mondo ben 11 figli, che si è ritrovato fino all'ultimo a difendere il segreto della sua nazione, dell'amore per il suo popolo, perché questo è fondamentalmente, insomma. La Siria viene spesso descritta come il più grande piccolo paese del mondo per via del patrimonio che ha donato alla civiltà. Mentre la Siria è fiera di aver donato all'umanità dei grandissimi traguardi, è da onorare per il fatto che non si è mai fermata davanti a nessun ostacolo, anche in uno dei momenti più difficili e dolorosi della sua storia. Oggi Solid porta avanti i suoi progetti in Siria, che sono molti e diversi, come quello del turismo solidale, e all'insegna di quell'appartenenza e identità che è moto ad ogni nostra azione. Perché comunque essere mediterraneo significa appartenere alla Siria, ed essere Siria significa appartenere al Mediterraneo. E infine, sicuramente non da ultimo, cercare nel nostro piccolo di ricostruire i siti archeologici siriani significa non tradire il sangue dei martiri che hanno dato la vita per riconquistare questo immenso patrimonio. Aveva dunque ben ragione André Parrot, un archeologo francese di inizio Novecento, primo direttore del Museo Louvre di Parigi, quando diceva: ogni persona civile in questo mondo deve dire che ha due patrie, la propria e la Siria, proprio perché è veramente un luogo in cui anche la nostra civiltà trova le sue radici. Io vi saluto. Vi lascio con una bella scossa e vi faccio ascoltare i Pantera con Walk, e ci sentiamo alla prossima puntata. Buona serata. We'll be right back.
figli del mondo siamo, con le ali dietro ai talloni, che ci aiutano quando fuggiamo dalla polvere delle prigioni. Figli di una sigaretta, di una sirena che ci mette fretta, figli di un treno che parte, che non ci aspetta. Figli della notte siamo, senza una foto sopra il passaporto, che ci aiuta quando navighiamo su una nave in mare aperto. Figli di una frontiera da passare solo quando è sera, quando la guardia dorme non ci fa paura. Figli della strada siamo, che ci porta dove vuole il vento, che ci aiuta quando ci perdiamo il nostro senso d'orientamento. Figli di un inno al sole e di una terra che non ci vuole, una ferita che ci fa male nel profondo del cuore. Figli della luna siamo, calato sul viso ed il sonno calato sugli occhi ci addormenta e ci strappa un sorriso. Figli di un tradimento, figli di un sole che si è spento, figli di un cane che passa a baia e ci si ferma accanto. Figli delle stelle siamo, che non credono a niente, che ci aiutano quando ci troviamo tra le facce dell'altra gente. Figli di una bufera, figli di un temporale, che tu tagli e prova, che tu tagli e spera, siamo i figli venuti male. Figli di una bufera, luce accesa, e che tu tagli e prova, che tu tagli e spera, torneremo tutti quanti a casa.